Sorrisi e Canzoni presenta
Baseball e Musica.
Amici di Radio Play It, eccoci qua in diretta. Siamo tornati in diretta. Alefio, come ti senti? Un po' emozionato?
Guarda, avevo le lacrime a quasi... avevo il magone, come presente il magone genovese. Mentre venivo qua a Casacalle in motorino, ho detto, guarda, mi mancava un po' la diretta, mi fa piacere.
Ormai siamo espertissimi, non ci facciamo più spaventare da niente. Siamo qua per questo speciale World Series. Stasera, fra poche ore, iniziano le World Series. Noi vi vogliamo intrattenere per un'oretta, poco più, in attesa che alle 2 inizino queste partite che aspettiamo da tanto tempo.
Baseball e musica SVS, speciale World Series.
Speciale World Series, iniziamo subito a entrare negli argomenti più vivi. Ovviamente iniziamo a parlare delle serie che hanno portato Philadelphia e Tampa a giocarsi le World Series. Iniziamo con la serie che si è giocata fra i Dodgers e i Phillies. Una bella serie, tu hai visto le partite, ti sei divertito?
Io mi sono condensato giorno dopo giorno, anche se una forse ancora oggi non deve essere disponibile, il condensed game tra le puntate. Però insomma è stata una serie molto interessante perché diciamo ero molto convinto che i Dodgers potessero rimontare, proprio no, però diciamo giocarsela fino a gara 7 quando hanno vinto la loro gara, sì, e invece i Phillies sono stati veramente potenti.
A dire il vero anch'io all'inizio di questa serie pensavo che i Dodgers avessero un piccolo vantaggio dal fatto di aver battuto i Cubs strafavoriti. Ne abbiamo parlato nella puntata scorsa, sono stati battuti dai Dodgers, arrivavano con una certa inerzia che si è subito persa nelle due partite a Philadelphia che sono state portate a casa dai ragazzi di Manuel. La prima addirittura un 3-2, in cui anche in quella partita è cambiata l'inerzia, perché i Dodgers erano in vantaggio 2-0, sul monte Lowe stava andando benissimo, Cole Hamels invece stava un po' faticando e nessuno pensava che già quella partita potesse essere rimontata dai Phillies. Invece un errore di Furcal, un two-run home run di Atley e poi un back-to-back homer quasi di Barrell hanno fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte Phillies. Quindi 1-0 e già qualche cosa da dire.
Sì, qualcosa da dire perché secondo me ha pesato tanto quell'errore di Furcal. Errore di nervosismo, perché diciamo ho visto quel tiro in prima proprio fatto con rabbia, tipo adesso ti elimino, ti spacco, boom, e la palla invece è andata sugli spalti.
Un tiro altissimo, ho avuto l'occasione di rivederlo oggi perché da bravo giornalista ho detto mi riguardo un attimo i giochi.
Professionista.
L'ho visto, un tiro altissimo seguito poi dall'home run di Atley che ha acceso veramente il pubblico di Filadelfia e poi Hamels si porta a casa la prima delle due vittorie che ha avuto nella serie. Quindi 3-2, gara 1, vantaggio del campo mantenuto, ci si presenta a gara 2, ci si aspetta che Manny si camalli, come si dice qua a Genova, la squadra sulle spalle. Manny lo fa, però
non basta
perché Billingsley viene preso a mazzolato.
Beh, devo dire che qua, diciamo quando si è visto proprio che il supporto dell'attacco dei Dodgers non è stato efficace. Comunque hanno nelle precedenti partite, soprattutto contro i Cubs, erano presenti al momento giusto. Manny è stato anche in questi casi veramente mostruoso. Non mi ricordo se in questa serie contro i Cubs aveva fatto quel fuoricampo sdraiandosi sul piatto, appoggiando, facendo bant.
È vero, sono state delle cose che mi hanno veramente scioccato in queste serie di playoff. Una sicuramente quello run di Mania, una mano sdraiato per terra.
Sì.
Una potenza incredibile. Quindi dicevamo, gara 2, il vincente per i Phillies è Myers. Billingsley preso a mazzolate, 8 punti subiti dai Dodgers. Manny, come al solito, tenta di fargli rientrare in partita con un home run da 3 punti, però come tu hai giustamente puntualizzato, il cast di supporto questa volta un po' evanescente.
Beh, poi comunque Myers ha fatto un'ottima prestazione, mi pare che sia in questa partita che è stato anche devastante in attacco. Non vorrei sbagliarmi.
Sì, mi ricordo delle inquadrature della sua faccia perplesso che mimava l'ultima delle tre valide, mi sembra. Cioè che lui che non guardava neanche e metteva la mazzetta lì. Tre singolini, grande Myers, protagonista anche nella serie coi Brewers, ve lo ricorderete, di una base ball importantissima contro Sissi Sabatia.
Quella bat lunghissima.
Bravo, guarda. Bravo, ti ricordi bene. Hai
seguito. Sì, aspetta che prendo il coltello e lo rigiro ancora un po'.
Quindi 2-0 e tutti a cambiare costa. Dalla costa est, la città dell'amore fraterno, Philadelphia, si passa al glamour di LA. Si pensa che i Dodgers potranno facilmente portare a casa le vittorie e infatti sembra che vada proprio così. La prima partita a Los Angeles infatti finisce 7-2. Moyer, lo stravecchio, lo strainvecchiato, parte malissimo, in 2 inning concede di tutto e la partita ben presto si mette in direzione dei padroni di casa.
Beh, lì diciamo che viene naturale pensare ma come mai non è stato tolto Moyer così in fretta. È stato colpito assolutamente pesante sin da subito e i Phillies poi non sono riusciti a recuperare.
So che ti piacciono queste cose, questa è stata la partita delle storie tese, che un lancio che è completamente fuori misura, che addirittura era passato dietro a Manny Ramirez, era stato, non so perché, visto come una sfida da parte dei Phillies e Kuroda ha pensato bene di piazzare una pallina ad altezza testa di Victorino.
Beh, devo dire che nel Condensed Game non c'era. E in effetti poi invece avevo visto da qualche parte un highlight reel su NASN, dove c'è stata proprio la rissa, c'è stata, no?
Sì, sì, la rissa. Uno dei protagonisti più accesi era Manny, che faceva, sì, un po' come gli ubriaconi nelle osterie.
Adesso arrivo io.
Tenetemi, in realtà non l'avrebbe prese, penso, da tutti, anche dal magazziniere dei Phillies, però tenetemi, perché Shane Victorino si è un po' arrabbiato e ha detto: oh, va bene, ci sta nelle regole del baseball colpire il battitore, però colpiscimi
qua, ecco. Mi ricordo che aveva fatto quell'indicazione proprio, non si leggeva il labiale, anche se l'avessi
iniziato a leggere. Colpisci qua.
Victorino, in effetti, pare che non sia sudamericano, di origini sudamericane, ma è di origine di Busalla Alta.
Quindi bench clearing, bella mezza rissa sfiorata, ma ovviamente tutti avevano paura di squalifiche, per cui non si è andato oltre qualche insulto.
Atto di bullismo.
Esatto, bullismo reiterato da parte di tutte le due squadre, ma poi i Dodgers, appunto, come abbiamo detto, si portano a casa gara 3 e sembra che il vantaggio del campo sarà decisivo anche nelle prossime due partite. Ma poi in gara 4 una partita a dir poco incredibile, perché un vantaggio dei Dodgers, subito si pensa che la partita stia quasi per finire, invece i Phillies tirano fuori dal cilindro parecchi coniglietti e si portano a casa la partita con un collasso del bullpen avversario.
Beh, collasso che, insomma, 4 punti all'ottavo inning sono proprio importanti, soprattutto su una partita che diciamo che moralmente la sentivano vinta, e quindi si sono autoaffossati con le loro mani.
Diciamo che Wade e Broxton, che erano stati molto affidabili la sera prima, invece collassano. Victorino si vendica, fa un home run, ma dal cilindro esce Matt Stairs, con un home run, pinch hitting home run.
Ah, grande,
anche
grande.
Questo è una delle tre cose che ne hanno colpito. Una l'abbiamo già detta, l'home run di Manny, e quello di Stairs è stato incredibile, perché sembrava avesse fatto esplodere la palla. È stata una cosa indiretta. Non lo so, è sembrato veramente che la palla dovesse finire nella ionosfera. Infatti c'è finita. Upset quindi dei Dodgers, vincono i Phillies 7-5, e a questo punto la serie è quasi finita. Si va a una gara 5 e i Dodgers hanno le spalle al muro.
Volevo dire una cosa riguardo a Victorino. La cosa che mi è piaciuta dei Phillies, intanto non mi aspettavo che i Phillies arrivassero fin qua. Victorino è stato un protagonista, come gli altri ragazzi di Philadelphia, e invece abbiamo visto Ryan Howard ancora, non ha lasciuto, ma quasi.
Sì, non decisivo come è stato nelle ultime tre regular season, diciamo. Non bene, perché benino qualche bella valida, qualche base ball importante, perché non è che proprio gli tirano delle palle colpibilissime, per cui ha dato il suo apporto, ma non è stato così protagonista come ci si aspettava. Infatti forse ce lo aspetteremo magari alle World Series, esplodere finalmente con numeri da potenziale MVP, come è stato 2 anni fa e come potrebbe addirittura essere quest'anno. L'ultima partita torna sul monte Cole Hamels ed è quasi, diciamo, un'ipoteca sulla partita. Infatti un solo punto subito da Cole Hamels, Billingsley di nuovo abbastanza incerto, e ancora una volta Philadelphia porta a casa la partita e la serie grazie anche alle prestazioni, non l'abbiamo mai citato e lo voglio citare adesso che concludiamo questo blocco, il closer Leach, che 46 volte è andato sul monte per i Phillies con la possibilità di chiudere la partita, guadagnare una salvezza, e ben 46 volte ha ottenuto questa salvezza. Nelle prime partite non sembrava particolarmente preciso, qualche fly ball molto, forse un po' troppo lunga,
da brividi,
però alla fine dei conti job done, il lavoro lo fa, porta a casa le salvezze, quindi le vittorie, e Philadelphia si ritrova dopo tanto tempo, più di 15 anni, alle World Series.
Beh sì, veramente veramente ottimo Lige, non sembra, ma voglio dire, alla fine il closer che ti brucia, più che il closer, magari a volte capita un gruppo di lanciatori che ti vanno a bruciare, che so, anche solo che 10 salvezze, alla fine, soprattutto nella division dei Phillies, così come è successo anche quest'anno, situazione punto punto, contano, e sicuramente Lige ha dato il suo contributo in questo senso.
Ora hai detto una cosa interessantissima, perché non ricordo la statistica giusta, ma mi sembra che Philadelphia sia 82-0, una cosa così, una cosa incredibile, nelle partite che conduce all'ottavo inning, cioè mm-hmm. quando le partite per loro durano 7 inning. Se a 7 settimo inning sono sopra, basta. Quei ragazzi vincono, e tanti saluti.
Potrebbe essere una chiave di lettura. Controlleremo durante le World Series se si verificasse una situazione del genere, se la cosa continua.
Parleremo ancora di Philadelphia e i Dodgers, soprattutto dei Dodgers. Avremo un ospite nel prossimo blocco, non anticipo niente. Per adesso ai Dodgers dedichiamo una mitica canzone di Randy Newman, il titolo è per tutti i tifosi dei Dodgers, I Love LA.
And all the people dressed like monkeys, let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me, bad girl. Rolling down the Imperial Highway, the big nasty red out of my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the wind, put down the top. Crank up the beach for us, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side. Come over there, man, he's down on his knees. Look at these women, ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard,
we love it.
Victory Boulevard,
we love it.
Santa Monica Boulevard,
we love it.
Sixth Street.
Nuovo in studio per continuare questa trasmissione, ricordiamo siamo in diretta, per cui se volete interagire con noi lo potete fare nel topic di Radio Play It sul forum di Play It USA, diteci cosa pensate, fateci sapere cosa, magari un qualche argomento di cui volete che noi parliamo.
Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, noi non vi sapremo rispondere. Quindi
potete
bullarvi, e divertirvi.
Potete spaziare tranquillamente, perché ci coglierete impreparati in ogni caso. Senti un attimo, proviamo a fare questo collegamento a sorpresa.
Proviamo a fare questo collegamento a sorpresa, perché non lo sa neanche lui, a dire il vero.
Speriamo che sia a casa, ecco.
Vediamo se oggi riesco a fare. Ecco, già squilla.
Squilla.
Entra l'altra volta.
Sì.
Oh. Eccolo qua.
Pronto, con chi stiamo parlando?
Ciao ragazzi, sono Fonzi, ciao.
Grande. Come Fonzi proprio.
Il Fonzi, infatti lui ha risposto dando un piccolo pugnetto al telefono. Come Fonzi faceva partire il box, Fonzi con un pugnettino ha fatto partire.
Sì. È un telefono appositamente studiato per me, che risponde in questo modo, sì.
Senti un po', Ponz, tu sei uno di quelli che pensano blu, Think Blue, che era lo slogan dei playoff dei Dodgers.
Sì,
abbiamo parlato
sì.
Adesso della serie, tu come l'hai vissuta? Cosa pensavi dopo la serie coi Cubs? Cosa pensavi dei tuoi ragazzi?
Pensavo bene, pensavo di far meglio sinceramente contro i Phillies. Ci eravamo illusi perché stavamo giocando bene, il pitching funzionava egregiamente, avevamo lanciato da Dio contro i Cubs, e invece è mancato quello essenzialmente, perché niente, l'ho lanciato bene anche se abbiamo perso la prima. C'è stato un erroretto di Furcal che insomma, ci ha messo
sei un
po',
po'
troppo
bravo,
brucia
brucia di più. Poi a vedere anche i tre che ha messo in un inning e poi nell'ultima partita, anche se ormai la frittata insomma era già fatta, però insomma strano vedere Furcal fare quelle cose. A volte si parla di esperienza contro invece i giovani che avevamo, che invece sono comportati egregiamente. Leviamo Billings lì, magari, che è un po' crollato. Il talento c'è, contro i Cubs aveva dato spettacolo.
Sì, era stato bravissimo contro i Cubs.
Sì, ma anche in regular season aveva fatto una montagna di strikeouts, cioè era esploso, si sapeva perché si vedeva che insomma le doti c'erano. No, non me l'aspettavo sinceramente che crollasse così, perché proprio ha lanciato in due partite nemmeno 5 inning.
Sì, è stato veramente negativo. Invece ti volevo anche sfrucugliare su Russell Martin, che anche lui non mi è sembrato in formissima, né dietro il piatto né con la mazza in questa serie. Risata
sì,
satanica.
Sì, anche lui non è che abbia riso al massimo. Veramente contro i Phillies, insomma, se togliamo Manny e Kuroda, direi.
Kuroda vero, molto bene.
Kuroda, niente, il guerriero ha fatto il suo dovere, anzi,
cioè di tirare addosso a Victorino.
Ha cercato di vincerla per KO,
perché la traduzione...
può chiedere di più al ragazzo.
Lui ha chiesto, allora, cosa devi mettere il K, e il traduttore ha detto KO, e allora...
Ok, ha preinteso, no, ora a parte gli scherzi. Ha lanciato molto bene Kuroda, e forse era quello anche meno atteso, era un po' l'anello debole sulla carta, e invece è stato solidissimo. Niente, sono mancati gli altri. Martin, dicevi, sì, è vero, hai ragione, hanno provato a metterlo sia prima che dopo a Manny, alternandolo con Idier, ma... Non ha funzionato. L'unico che dava una mano era Loney, però era lontano
nell'in-up,
dunque quello che magari poteva far Manny Manny batteva con nessuno in base contro i Phillies.
E batteva anche come un pazzo, perché ha avuto
quasi 5 certo, quello è un fenomeno. Lui...
Anche certo. il pubblico, dopo il turno di Manny, poi aspettava il turno di Manny, cioè si eccitava, no, succedeva spesso così che nessuno andava in base, o solo pochi giocatori andavano in base, che solo Manny riuscisse a suscitare clamore da parte di pubblico.
Sì, Manny suscitava clamore, bastava che fosse un deck praticamente. Sì, perché,
ecco, a proposito del pubblico, magari tu hai guardato le partite complete e mi puoi confermare.
Sì.
Ho visto tanti posti vuoti comunque a Los Angeles, sugli spalti, dico. Oppure sono stato sfigato.
Ma
no?
Io da
non credo. Allora, ti posso dire, con l'unica partita giocata a Los Angeles con i Cubs era sold out.
No, ma guarda, ti posso rispondere io, Pons, perché Lefio non conosce il traffico di Los Angeles, perché in tutti gli sport lo stadio del basket, del football e anche del baseball si riempie dopo mezz'oretta, tre quarti d'ora, perché la gente
sì, rimane... inning, in effetti sì, non si
sembra
vedeva.
Che non ci sia nessuno, invece poi la gente arriva, magari sono anche un po' più distaccati, non è che si sbattono per arrivare al ballpark.
Sì, è vero, lo stesso Manny diceva nella vita, diciamo, nella differenza che ha trovato tra Boston e Los Angeles, lui si è trovato molto bene, mancando quella passione incredibile che c'è a Boston, che praticamente lo faceva vivere, insomma,
con un ritmo più sudamericano. Un ritmo più sudamericano, quello
sì, sì, è il posto giusto per lui, deve restare.
Ne parleremo, perché noi abbiamo parlato di ora di questa delusione, ti aspettavi di più, però dalla regular season a metà a metà sembrava che i playoff non li doveste neanche fare. Com'è andata questa regular season in un continuo crescendo wagneriano, oserei dire?
Sì, siamo partiti malissimo, perché il lavoro che poi ha fatto Manny nelle intenzioni di Colletti lo doveva fare Andrew Jones.
Aspetta che ci prendiamo 40 secondi di risate.
Sì. Possiamo mettere le faccine che ridono. È una delusione veramente cosciente questa. Penso che però... ma minima discolpa di Colletti, nessuno si aspettasse veramente una cosa del genere, un crollo così verticale di prestazioni da parte di un giocatore che, vabbè, l'ultimo anno di Atlanta non è stato spettacolare, però insomma aveva, se avesse confermato le statistiche dell'ultimo anno ad Atlanta, che già per lui erano così,
sarebbe andato
per
bene.
Noi a quel tempo sarebbe stato la nostra arma offensiva migliore,
anche meno probabilmente.
Sì, bastava anche un po' meno e andava più che bene.
Tra parentesi, io l'ho visto all'inizio dell'anno un bel po' rincicionito, Andrew Jones, un po'
pesantino. Sì, noi diciamo qua in Toscana è un bel nottolo praticamente, per dire, persona corpulenta assai. E niente, dunque, basando praticamente tutta la campagna acquisti, diciamo, su Jones e Kuroda, vabbè, che invece si è dimostrato efficace, insomma siamo rimasti come al solito senza una mazza potente per poter scalare un attimino le classifiche. Mettiamoci dentro che Furcal subito si è infortunato dopo una partenza sprint con statistiche fenomenali. Il nostro numero uno, che era Penny in rotazione, praticamente è sparito.
Penny.
Sì, l'avete salutato, l'avete salutato prestissimo.
Forse anche troppo tardi, perché 9 ha fatto a tempo a perdere le perle secche. Comunque niente, mancava la mazza, come è mancata negli ultimi anni, sempre e comunque. E abbiamo retto un po' per demerito di Arizona e un po' per merito del pitching, la rotazione che ha tenuto botta.
Ecco, ma visto che manca la mazza, tu cosa pensi? Manny rimarrà o non rimarrà?
Manny va tenuto. Ora, i Dodgers hanno penso il maggior numero di free agents pesanti che escano dal roster. Sono 12, credo, una cosa incredibile. Basta rammentare, vabbè, Manny e Maddox Blake sono quelli che non pagavamo, però quelli che pagavamo di tasca nostra: Furcal, Lowe, Penny, Kent, Garcia Parra, andiamo già sui 48-50 milioni.
Quindi i soldi ci sarebbero per rifermare
i soldi ci sarebbero, i soldi ci sarebbero, però cioè, Torre ha chiesto lanciatori.
Dice pitching più che altro, quindi
pitching,
quindi
il buon Torre vede, anche perché probabilmente Love non sarà rifirmato, vuole andare da altre parti. Purtroppo, dico io, perché è un lanciatore che mi piace, solido, statistiche sfortunate per lui negli ultimi due anni, ha perso un sacco di partite, 1-0, 2-1, sì, veramente, penso che vada via per quello, perché dice, a me questo posto mi porta una sfiga tremenda, e dunque vorrà cambiare aria. C'è un certo sì Sabatia in giro.
Ma quello lo vogliono un po' tutti,
Sì, però non so se ce la faremo nonostante questi soldi che possiamo andare a distribuire.
Anche perché sì è californiano, quindi potrebbe
sì,
avere...
a lui piacerebbe.
Giants e Dodgers sono due destinazioni a lui molto gradite, perché National League, dove può girare la mazza, che a lui piace tanto, e poi in California, che è da dove proviene.
Sì, e quello potrebbe essere una chance. Firmarli tutti e due sarebbe il massimo, direi, perché il cambio che ci ha fatto fare Manny è incredibile.
Ho letto oggi una intervista di Scott Boras che dice che non si devono preoccupare per i soldi che danno a Manny e che danno a lui, tra parentesi, perché Manny paga per se stesso, cioè col merchandising, i biglietti in più che vende, il casino tra virgolette che tira attorno alla squadra, si paga da solo il contratto. Però la dirigenza dei Dodgers non è una dirigenza abituata a spendere e soprattutto spandere, per cui ci deve pensare bene.
Ma il problema non è l'entità del contratto, ma la lunghezza.
Bravo,
probabilmente. Bravo. Cioè, anche dare 25 milioni a Manny,
ma diamo,
ne diamo 18 a Jones. Cioè,
ce l'ha lì, ce l'ha lì. Vuoi un sorso d'acqua per ingoiare Jones meglio? Perché se vedi che ce l'hai lì,
puoi fare anche il gargarismo.
Difficile, forse camionate di Alka-Seltzer. ma non credo che riuscirò mai.
Faccio un ordine di citrosodino qua su internet.
Anche perché sta per tornare Andrew Jones, vuole tornare, si vede in foro, ha detto
no,
che
non
ha
vuole,
preso
non
altri
vuole,
5 figli.
Lui non vuole più vedere il pubblico di Los Angeles, che pensa a sua volta non voglia più vedere Jones.
Anche perché al centro Kent sembra che possa essere l'uomo su cui puntare.
Sì, se raggiungesse il potenziale che tutti gli riconoscono, e probabilmente, cioè, ci sono i giovani nostri, arrivano a un momento, la prossima stagione, che sarà decisivo per loro, perché ora non si può più parlare di inesperienza, specialmente dopo che abbiamo fatto una post season,
due turni di post season, quindi è un'esperienza
infatti gente come Idier, Camp, stesso Martin, secondo me è forte la Lega.
Bene, sì, sì,
la
sì.
Lega nazionale.
Sì, 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 sì. No, anche nell'America non vedo catcher migliori di Martin.
Mauer,
sì, però Martin è più giovane.
E prende
don't touch my Martin.
Potresti usarlo come slogan.
Sì, hai detto, ricordiamo anche Loney, che tu hai ricordato prima come un giocatore.
Loney, cioè, tutta gente questa qua che dovrebbe andare sopra i 20 home run.
Quindi dare un po' di questa potenza che è quella che manca ai Dodgers.
Sì, sì, sì. Mm. Perché poi, se, tornando a Manny, se non firmiamo Manny, bisogna prenderne due. Che sì. Fanno il lavoro di Manny.
E che magari poi li paghi, finisci per andarli a pagare strapagare.
Sì, anche più di Manny stesso. Però questo vuole 4 anni con quel diavolo che è Boras. chissà, forse anche 5. Se ora
5 io lo dico, 5 come minimo.
5 più 2 di opzione sua.
No, 5 anni come minimo.
Sì, no, diceva entità del contratto.
Ma io 600, 600 sì. Come minimo 600 ci sarà.
Io e Lefi abbiamo iniziato una collettina, siamo a 8,25 euro. Se qualcuno ci vuole dare una mano, lo prendiamo qua, gli facciamo fare gli stacchetti di baseball e musica.
Sì, sì, sì.
5 anni si va a 42 anni, di Ramire.
E noi a 42 anni ce lo teniamo, poi no, no, ci fa piacere.
Poi qua a Genova, cerchiamo una mazza potente.
Senti un po', Ponz, ti salutiamo, che è stata una chiacchierata piacevolissima. Hai
anche
fatto
per me
trasudare l'amore per i Dodgers, ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi che ci sia gente che se ne intende così, che parla delle squadre di baseball come se fossero amici, fratelli e tutto. E
sì.
Quindi ti abbracciamo virtualmente, ti ringraziamo e stai attento, perché nella off season sicuramente qualcosa
ci risentiremo,
sentiamo, perché a questo punto tu sei il nostro inviato a Los Angeles Sponda Blu.
Certamente, ragazzi, mi ha fatto molto piacere anche a me.
Ancora volevo farti anche complimenti per tutto quello che fai sul sito insieme all'altra, al resto della redazione, veramente grandi sempre.
Grazie ragazzi, si fa volentieri. Infatti okay. Stasera guarderemo. Ah, infatti buona, guardate la finale ovviamente.
Certo, noi siamo la, cioè, cosa fanno gli appassionati nelle due ore prima? Abbiamo risposto noi, ascoltano questa trasmissione.
Sì, noi non l'abbiamo detto.
Pronti.
Ma c'è un link piccolo in basso a destra su mlb.com che punta direttamente a Radio Play.
Grandi, è così che si fa.
Ciao Ponz, un bacione, a risentirci.
Ciao ragazzi, abbracci.
Ciao.
Eccoci qua, siamo tornati. Grande Ponz, simpatico, bellissima la sua parlata toscana. Mi è piaciuta molto questa chiacchierata.
Sì, Ponz è bravissimo, è preparato, c'è.
A Ponz, tutti i tifosi dei Dodgers, dedichiamo una canzone che è proprio lo specchio di questo momento. Live and Die, purtroppo anche in LA, loro sono i Wanchang.